Va ora in onda Animaliamoci, l'arca degli animali. Una rubrica a cura di Sergio Mannati e dell'associazione OIPA Firenze, sezione Firenze Provincia dell'Organizzazione Internazionale Protezione Animali. Amiche e amici in ascolto, ben trovati, e come avete sentito dalla sigla abbiamo la possibilità di parlare ancora dei nostri amici animali qui da Radio Voce della Speranza, grazie a Sergio Mannati che cura queste rubriche.
Siamo partiti oltre 2 anni fa, diciamo quasi per gioco, insomma una scommessa che si sta rivelando molto efficace, molto seguita dai nostri
ascoltatori. Questo ci fa molto piacere.
E buongiorno a tutti i miei nipotini animali, ovviamente, io sono lo zio.
Lo zio, giusto per rispettare le parentele. Allora, poi Alessandra Fei, guardia zoofila di OIPA Firenze, grazie Alessandra per essere in nostra compagnia.
Buongiorno a tutti.
E abbiamo anche 2 graditi ospiti, si tratta di Gaia Morini e Benedetta Ciotoli di Don't Worry, Be Dog. Questo è il bellissimo nome dell'associazione, Non ti preoccupare, sii cane. Vogliamo parlare di questa associazione prima di tutto?
Sì, siamo un'associazione che si occupa appunto di cani a 360 gradi. Quello che ci preme è cercare di passare il messaggio che ogni cane è un individuo unico, quindi non è solo una specie o una razza, ma è proprio un soggetto. E nella considerazione di questo soggetto, è un soggetto che prevalentemente vive in una famiglia che è a sua volta unica, quindi dare valore all'unicità anche del contesto familiare e della sistemica in cui vive quel cane, perché uno stesso cane in un contesto diverso probabilmente porterebbe a delle conclusioni differenti. Su questo si rifà la relazione che si crea all'interno della famiglia, e la relazione è un passaggio molto importante nello sviluppo e nella crescita di questa famiglia allargata, no? Perché alla fine siamo famiglie allargate, chi condivide la propria vita con un cane. Imparare quindi a comunicare, a muoverci correttamente con il nostro cane diventa fondamentale per poter vivere insieme nel mondo in maniera serena e piacevole.
Ecco, quindi, se capisco bene, voi siete partiti da una constatazione che spesso questo rapporto non è corretto, cioè ci sono degli errori, tra virgolette, che facciamo, magari anche in perfetta buona fede.
Assolutamente.
È così? Sentiamo un parere di Benedetta Ciotoli.
A volte quello che si crea tra cane e persona è un errore di comunicazione, no? Quindi noi facciamo un gesto, abbiamo un comportamento con i nostri cani, pensiamo di trasmettergli un messaggio che in realtà però nel linguaggio del cane risulta essere compreso in un altro modo. Per esempio, rispetto ai bisogni, uno delle cose che si sente più dire in giro è di mettere il muso del cane nella pipì per far sì che capisca che non abbia una sorta di schifo, capisca che questa cosa non si fa.
E il cane capisce perfettamente?
Il cane non la può capire, innanzitutto per un motivo, perché la pipì per il cane non è solo un bisogno fisiologico, ma è anche un modo per lasciare una serie di informazioni. Quindi dentro le pipì che lui annusa, per esempio fuori, ci sono le informazioni sui cani che le hanno lasciate. Mm-hmm. E lo stesso quando lui lascia la sua pipì, lascia delle informazioni.
Quindi dice, perché mi vuoi far rileggere il giornale?
Quello che io stesso ho lasciato. Okay. E oltretutto il mettere in questa cosa un'imposizione, no? Un forzare, un brontolare anche il cane, lo può mettere anche in uno stato di ansia che non porta alla risoluzione del problema, che invece si basa sulla prevenzione sostanzialmente.
Allora, Alessandra Fei, come guardia zoofila, quante volte ti è capitato di vedere situazioni di persone che magari pensavano di fare il bene del proprio animale, ovviamente dell'ambiente in cui vive, e in realtà stava facendo degli errori micidiali, tra virgolette?
Ma non il discorso dei bisogni. Sì, ci può essere capitato a volte di vedere dei cani tenuti chiusi perché come punizione, perché hanno fatto un malestro, e quindi sentirci dire: io lo tengo chiuso nel recinto.
Così impara,
certo, perché mi ha rosicchiato le gambe del tavolo. Sì. Quindi sono considerati, l'isolamento è considerato una punizione, invece è un malessere psicologico. psichico che viene dato agli animali.
Ma il cane impara poi qualcosa?
No, lui lo considera come
è una forma di tortura di cui non si capisce il senso.
Esatto, sì.
Sono frequenti queste situazioni?
Purtroppo sì.
E come fate voi per buttare giù alcuni di questi pregiudizi o alcune di queste situazioni come associazione?
Allora, innanzitutto cerchiamo di trasmettere il fatto che il cane è un animale sociale e l'uomo e il cane ormai qualche tempo fa si sono incontrati e hanno trovato un'alleanza proprio in virtù di questo minimo comune denominatore che abbiamo. Siamo animali sociali, abbiamo una struttura sociale che è operativa, che è data dal stare insieme, dal condividere, dal fare insieme. Quindi l'isolamento sociale non può portare a qualcosa di positivo. Come associazione cerchiamo di proporre attività, momenti di incontro, dove i proprietari hanno la possibilità di conoscere meglio il loro amico, fare attività, sperimentare modi diversi anche di stare insieme.
Quindi praticamente se qualcuno fosse interessato a capire un po' meglio, ecco, il proprio cane per esempio, cosa dovrebbe fare? Ci sono tante letture che uno può fare ovviamente, ma se uno volesse rivolgersi all'associazione e avere appunto maggiori informazioni...
Noi abbiamo una pagina Facebook, abbiamo un che si chiama proprio Don't Worry Be Dog, abbiamo un sito internet e
avete dei momenti di incontro.
E abbiamo dei momenti di incontro dove appunto noi che siamo educatori e istruttori cinofili cerchiamo di aiutare le famiglie a capire, a conoscere e anche a aprire nuove strade, perché a volte si rimane col pensiero che la passeggiatina e la corsettina in area cani siano sufficienti, ma c'è tante cose che possiamo fare insieme.
Cos'è che possiamo fare insieme? Scusate l'ignoranza, che io ho un gatto, non ho un cane, quindi diciamo...
Hanno due modi molto diversi, ecco, di allora, stare in gruppo, infatti.
Che cosa è veramente fondamentale, a parte appunto questa cosa, esigenza di...
Innanzitutto, come diceva Gaia all'inizio, è che per ogni cane bisogna capire che cosa è necessario fare, perché ogni cane ha dei bisogni.
È un individuo.
È un individuo. E a seconda del... Se parliamo di cani di razza, ma insomma poi per semplificare, perché il cane poi meticcio è un insieme di razze, quindi quello che troviamo nelle razze lo ritroviamo anzi con più sfaccettature anche nei meticci, a seconda del appunto delle razze che ha dentro vuole e gli piace fare diverse cose. Banalmente un pastore maremmano, quindi un cane che nella sua storia è stato selezionato per guardare degli armenti, delle pecore, avrà delle necessità, dei bisogni, dei desideri diversi rispetto a un segugio che nella sua storia è stato invece selezionato per correre dietro a una preda, magari in gruppo.
Quindi questo si comincia dalla razza, da vedere
sì,
che razza...
Si comincia dalle caratteristiche del cane, che se abbiamo una razza sono date dalla razza, se abbiamo un meticcio va ovviamente valutato che cosa c'è dentro quel cane e quali sono i suoi bisogni, i suoi desideri, perché è quello che poi si va a strutturare chiaramente in base anche alle necessità della famiglia. Cerchiamo un compromesso tra quello che la famiglia vuole e può fare e quello che quel cane vuole e può fare.
State ascoltando Animaliamoci, l'arca degli animali. Una rubrica a cura di Sergio Mannati e dell'associazione OIPA Firenze, sezione Firenze Provincia dell'Organizzazione Internazionale Protezione Animali. Ricordo che siamo insieme a Sergio Mannati e ad Alessandra Fei, guardia zoofila di OIPA Firenze, e quest'oggi abbiamo in studio anche Gaia Morini e Benedetta Ciotoli dell'associazione Don't Worry Be Dog. Una famiglia che ha un appartamento relativamente piccolo si può permettere un cane? E eventualmente di che razza?
Assolutamente sì, si può permettere un cane. E di che razza dipende. Dipende dallo stile di vita della famiglia. Non è vero che il cane ha bisogno di un giardino, anzi io spesso sono molto felice quando vengo chiamata da famiglie che hanno bisogno di aiuto e il giardino non lo hanno, perché sono obbligati a trascorrere del tempo con il cane.
Che perché il giardino è la tentazione di diciamo...
Lo lascio in giardino e fine dei giochi. Invece il cane ha bisogno di uscire, di fare passeggiate,
quindi
di fare esperienze.
Ha bisogno di stare con le persone che non di avere...
Esatto, è un animale sociale, come dicevamo prima, quindi ha bisogno di condividere con la sua famiglia cose. Passeggiate, che siano urbane, che siano in parchi, che siano meglio ancora per boschi, laghi, montagne. Quindi che razza dipende, perché se è una famiglia molto sedentaria, molto che non ama muoversi, sarà il caso che prediligano razze che hanno bisogno di poco movimento, di poca attività fisica, che ne hanno sempre bisogno ma in quantità minore. Certo. Mi vengono in mente il bulldog, il carlino, cani che appunto con meno sono più soddisfatti. Famiglie magari molto dinamiche, che amano fare sport, che amano fare tante escursioni in montagna, cani più dinamici come possono essere il border collie, il pastore australiano. E lì è tutto un lavoro di conoscenza e di studio che deve essere pregresso alla scelta,
certo,
del cane.
Bisogna fare prima queste considerazioni.
Ecco, volevo domandarvi, c'è un'età migliore per cui un cane apprende specialmente le novità, cose che non ha mai fatto, oppure a qualunque età un cane può sempre apprendere, un buono scolaro a qualunque età?
Ma assolutamente è chiaro che nell'età evolutiva del cucciolo, quindi fino ai 2 anni, c'è un margine, è come per i bambini, è come per noi, c'è un'età in cui impariamo più velocemente, e anche perché c'è più spazio in qualche modo, e poi dopo questa capacità in qualche modo si riduce.
Siamo fuori quota.
No, appunto, però rispetto a delle problematiche comportamentali, assolutamente queste si possono risolvere in qualunque età.
Ho fatto questa domanda perché, siccome come Roberto, io ho 2 gatti addirittura che sono un po' diversi, ma perché ho notato i miei gattini, che hanno già 10 anni, ogni giorno quando di fronte alle novità sono sempre con le antenne ritte, sempre a meno mi appaiono pronti per come se volessero imparare sempre qualcosa di nuovo, no? Ecco, è così.
La novità sicuramente anche per il cane, anzi stimolare i nostri cani a non fare sempre le stesse cose.
Ecco, a proposito di intelligenza, esiste una razza più intelligente rispetto alle altre?
Allora, questa è una domanda che richiederebbe molto tempo, però diciamo per così semplificare, assolutamente no. È come dire, se io ho un problema al rubinetto chiamo l'idraulico, se ho un problema al lampadario chiamo un elettricista, ma non è che uno è più intelligente dell'altro. È un po' il discorso che si faceva prima, ogni cane ha una storia, è stato selezionato per dei compiti e quindi riesce a fare meglio delle cose piuttosto che altre.
Quindi bisogna chiarire bene quali sono i nostri stili di vita, le nostre esigenze in rapporto al cane.
Assolutamente,
che vogliamo, mi veniva da dire, acquistare,
adottare. Infatti vorremmo adottare. Fare un'aggiunta, però, perché noi comunque come associazione ci occupiamo anche di temi legati al randagismo, legati all'abbandono dei cani nei canili, perché ovviamente molti cani vengono abbandonati nei canili per problemi comportamentali non risolti, che il proprietario non è stato in grado, non ha voluto risolvere. Quindi in qualche modo ci teniamo a specificare, visto che ci avviciniamo al Natale, innanzitutto che un cane non si regala, che sia acquistato, preso su Facebook, quel che è, non è un regalo, perché non si può regalare una relazione. È una cosa molto importante,
molto rischioso, l'idea di quasi un prodotto,
posso regalare il cane alla nonna, alla mamma, al figlio, no? Quindi l'adozione deve essere assolutamente un gesto consapevole. Siccome ci sono veramente tanti cani reclusi nei canili, che la condizione di canile per un cane è una condizione terrificante, come lo è quella di per ogni essere umano essere in una prigione, no? Per quanto possa essere, voglio dire, bello, e poi non tutti i canili sono belli, quindi invitiamo le persone a andare nei canili, a conoscere tutti i cani che ci sono nei canili, che sono dei cani molto che hanno ancora tanto da dare.
Però voi avete parlato di problemi comportamentali. A volte i cani che sono nei canili lo sono perché c'è stato un problema nella relazione all'interno, certo, della famiglia, insomma, no? E a volte i cani fanno un po' disperare perché sembra che facciano i dispetti. È vero oppure no questo?
No. I cani, per fortuna, non fanno i dispetti. I problemi che possono aver dato in passato sono appunto spesso frutto di una relazione sbagliata.
Quindi c'è un disagio che
c'è un disagio e quelli che noi siamo portati a interpretare come dispetti sono spesso la manifestazione di questo disagio. Se io ho un cane, per fare un esempio pratico, che ha bisogno di molta attività fisica, molto vivace, che ha bisogno di muoversi, e io la mattina lo porto fuori, 5 minuti gli faccio fare il giro intorno all'isolato per fare la pipì, lo lascio in casa, me ne vado e torno la sera, molto probabilmente tornerò a casa e avrò la casa sotto sopra. Perché? Perché il cane non ha avuto modo di appagare quelle che sono le sue necessità, quelle che sono le sue esigenze, quindi lui non mi ha fatto un dispetto, ha cercato un modo per sopperire a una mia mancanza. E quindi
cani che fanno
culpa,
per esempio, molta pipì dove non dovrebbero, in casa fanno la pipì. Anche lì può essere, a parte il problema organico, vabbè, uno va esaminato naturalmente, certo, se ci sono dei problemi di quel tipo, però ci possono essere situazioni appunto in cui uno dice il cane non capisce, non è, e poi in realtà è colpa nostra.
Sì. Cioè proprio quasi sempre, se non c'è un
c'è
problema
un gap
organico
di comunicazione.
Spesso è così.
Non è mai colpa del cane, non è mai colpa dell'animale, ma gli errori sono sempre umani.
Allora, prima di dare la parola a Sergio, ma si riesce a capire dove sta il problema? Oppure a volte è molto, molto difficile?
A volte è più facile, a volte è più difficile, perché a volte le manifestazioni di disagio sono più o meno evidenti. Cioè, la manifestazione è evidente, la causa può essere più evidente o meno.
Evidente.
Quello dipende sempre anche dalla sistemica familiare, perché a volte i proprietari stessi non ne sono consapevoli, o nel momento in cui cominci a indagare, cominci a cercare di capire, non sono del tutto sinceri.
Vi è mai successo questo?
Sì.
E anche perché spesso, per tornare sempre al discorso di prima, il cane quasi mai mostra un problema da 0 a 100. Magari prima ha fatto delle cose che te non avevi capito, magari hai portato il cane all'area cani per un sacco di tempo e pensavi che giocasse con gli altri cani, che quei comportamenti fossero solo comportamenti di gioco, magari in quel gioco c'era altro, poi il cane da cucciolo diventa adulto e improvvisamente morde un altro cane. Non è proprio improvvisamente, perché
questo è un caso interessante, cioè in realtà, ecco, come fai la diagnosi?
In realtà,
cosa è successo?
Perché siamo sempre lì che noi umani non conosciamo il linguaggio dei cani, quindi due cani che si rincorrono stanno giocando.
Punto. E invece non è detto.
Non è detto. A volte stanno giocando, a volte si stanno mandando, a volte si stanno facendo paura, a volte è sempre uno che scappa e quell'altro sempre lo rincorre, quindi non è proprio una situazione piacevole, e magari non ci stiamo accorgendo che il nostro cane in quei comportamenti sta allenando qualcosa che poi mostra magari da adolescente, perché un cane quando ha circa 8 mesi, 9 mesi è come un figlio di 15 anni, non è più già un cuccioletto.
Quindi è stato oggetto di bullismo, diciamo così.
Per esempio, ci sono situazioni a volte di bullismo nelle aree cani, che i proprietari magari sono lì che leggono il giornale, no? C'è questa idea che io vado all'area cani, mi metto lì e il mio cane fa qualcosa, ma per tutto il discorso di prima, che siamo animali sociali, che c'è una relazione, cane all'area cani, dopo che hanno usato, ve lo deve annusare, ha fatto i suoi bisogni, non è che ci fa un granché. Se è un cane da guardia si mette a fare la guardia, se è un cane da caccia si mette a correre e via così, insomma, no? Ognuno metterà in pratica un comportamento che non è detto sia corretto, per esempio abbaiare alla rete tutte le volte che passa qualcuno. Stiamo allenando il nostro cane a dire a tutti quelli che passano lì fuori vai via, vai via, vai via. Poi se un giorno al vicino gli fa la stessa cosa, o come mai?
State ascoltando Animaliamoci, l'arca degli animali. Una rubrica a cura di Sergio Mannati e dell'associazione OIPA Firenze, sezione Firenze Provincia dell'Organizzazione Internazionale Protezione Animali. Ricordo che siamo in compagnia di Gaia Morini e di Benedetta Ciotoli dell'associazione Don't Worry Be Dog, insieme ad Alessandra Fei, guardia zoofila, e Sergio Ammannati, a cui diamo subito la parola.
Voi vi rivolgete alle scuole, avete contatto con le scuole, con i bambini, non so, l'educazione dell'educazione infantile, cioè insegnare ai bambini, no, a cercare di capire questi nostri amici animali, che loro in tutti i modi cercano di farsi capire da noi, semplicemente che noi non capiamo la loro lingua. Come si studia l'inglese, il francese, il tedesco, dovremmo studiare il canesco, insomma, in qualche modo.
Beh, per chi ha dei cani è importante questo discorso.
Non solo per chi ha dei cani, ma secondo me per tutti.
Per tutti gli animali.
Perché cani oggi, a mio avviso, per fortuna li incontriamo ovunque. E io, per prima, che giro con due cani, mi trovo spesso a dover gestire situazioni di incontri con bambini totalmente impreparati e inconsapevoli di questo incontro.
Quindi a noi... qualche consiglio proprio, immagino ce ne sarebbero tanti, ma insomma, proprio praticamente, qualche consiglio di questo linguaggio che i bambini dovrebbero avere?
Allora, sicuramente i bambini dovrebbero imparare in primis a chiedere se possono avvicinarsi e se possono toccare il cane. E non arrivare, come spesso accade, fiondandosi sul cane e mettendogli la mano in testa senza presentarsi.
Questo voi lo dite nelle scuole, immagino.
Sì.
Certo, la prima cosa.
È una delle prime cose. Come dall'altro lato, se hanno paura, che non si mettano a urlare, a correre, a scappare. È meglio allargarsi un po', andare piano piano, passare ignorando il cane.
Perché il cane, se no, interpreta quella cosa come...
È un invito a un'interazione non voluto, ma può essere interpretato come un invito. Un cane più reattivo lo può interpretare come si gioca, o scambiarlo per una preda se non è correttamente socializzato con i bambini, perché gli urli dei bambini possono ricordare. Quindi che il bambino in primis non si metta in una condizione di rischio se ha paura. Se invece vuol conoscere il cane, che chieda, che si lasci annusare e che non gli metta una mano in testa, perché uno shampoo non fa piacere a nessuno per strada.
A parte lo shampoo è la cosa migliore. Purtroppo leggiamo sui giornali anche di situazioni tragiche, cioè di cani che sbranano i bambini. Ora, devo dire che con i milioni di cani che ci sono, la notizia di qualcuno che uno direbbe va fuori di testa, diciamo, non può generalizzare. Però io ho sentito parlare di razze pericolose. Che cosa vi sentireste di suggerire proprio per evitare cose veramente gravi?
Non esistono razze pericolose. Prima di tutto, sfatiamo questo mito. È chiaro che il potenziale di danno che può fare un Chihuahua rispetto a un San Bernardo, per chiamare due razze che non sono chiamate normalmente in causa in questo tipo di eventi, è chiaramente molto diverso. Detto ciò, bambini e cani sono una ricchezza, cioè per un bambino poter crescere con un cane è una ricchezza,
certo.
È un arricchimento, ma non deve essere lasciato al caso. I genitori devono sempre supervisionare, devono monitorare, devono essere i primi a capire il linguaggio del loro cane, perché molte volte anche su questi video che si vedono su internet, ma guarda che carino, il cane si fa fare tutto dal bambino, quando agli occhi di chi sa capire che cosa sta dicendo quel cane sta chiedendo pietà in mille modi. Se il cane è ben socializzato, ha avuto modo di conoscere il bambino, spesso non si traduce in niente. Semplicemente il cane cercherà di prendere spazio, di allontanarsi, di levarsi dalla situazione nel modo più opportuno. Se però il cane non è stato abituato, e molte volte questi incidenti di cui prima parlavi, quando le indagini vanno un po' avanti, spesso sono cani che vivono reclusi in un box e non si sa perché quel giorno sono venuti a contatto con i bambini. Quelli sono cani che non sono abituati a stare con i bambini, non li conoscono, non ci si sanno relazionare. I bambini incustoditi, perché di solito sono sempre incustoditi quando succedono questi eventi. Hanno comportamenti sconosciuti al cane, non necessariamente molesti, però sconosciuti, e il cane non si sa comportare, perché l'isolamento sociale di cui parlavamo all'inizio, si torna sempre lì, non porta mai niente di buono.
Anche il cane non ha imparato il nostro linguaggio.
La relazione è questo, chiaro. Imparare a comunicare nelle due direzioni. Mm-hmm.
l'ha imparato comunque molto meglio di noi, perché come dicevi te, gli incidenti che poi succedono sono molto inferiori a, se si pensa all'incapacità totale di comprendere certi segnali.
È chiaro che però i giornali prendono la notizia, e viene l'ansia.
Assolutamente.
Ecco, giusto per i miti da sfatare, è vero che ci sono delle razze per cui sono stati fatti degli incroci tra virgolette sbagliati, per cui c'è il cervello che li comprime, il cranio, cose del genere. Sono cose assurde oppure c'è un elemento di verità?
È fantascienza.
Orrore.
Sicuro,
va bene, questo è giusto per capire.
Però invito tutti ad andare a vedere com'erano le stesse razze oggi, 100 anni fa, perché sicuramente rispetto alle caratteristiche fisiche in alcune razze si è molto spinto la
quindi qualche errore è stato fatto,
maltrattamento genetico,
ecco. Sì, ma non tale da far diventare delle razze assassine.
No.
Vabbè, questo era importante saperlo.
Li facciamo solo star male fisicamente,
che non è poco,
cosa da poco,
certo.
Comunque volevo dire, bene che non imparino il nostro linguaggio i cani, sarebbe opportuno che imparassimo noi ad abbaiare.
Sì. Sono d'accordo,
temo di sì. Il mio cucciolo rosicchia tutto, questa è una domanda che vedo scritta, che è una domanda molto frequente. Io ho avuto un cagnolino quando ero bambino, forse l'abbiamo trattato male, devo dire, che praticamente ci ha rovinato tutti i mobili, no? A rosicchiare. C'è la possibilità di evitare questo disastro oppure... In due battute.
Da un lato dobbiamo prevenire, perché prevenire è sempre meglio che curare, no? Come diceva una pubblicità vecchia. Quindi tutto ciò che è di valore e che a cui teniamo, mm-hmm, lo dobbiamo mettere fuori dalla portata.
Telecomando,
del cucciolo.
Cellulare, fuori dalla portata.
Esatto.
Vabbè,
perché
si può fare,
si fa come con i bambini.
Mm-hmm. I coltelli più, non li lasciamo.
Esatto.
Okay.
In più cercare di insegnare al cane quali sono gli oggetti dove lui può andare a soddisfare questo suo bisogno.
Come fai a insegnargli che quello lì non lo deve prendere?
Non gli insegno che quello non lo deve prendere, gli insegno, guarda, questo è più bello, mastica questo. Questo ti dà sollievo, perché la masticazione del cucciolo è data da un disagio, dato dalla crescita dei denti. Non è...
Quindi qualcosa deve masticare.
Ha bisogno di viene dal lupo, che è un predatore. Masticano, strappano. Perché per mangiare questa è la loro meccanica. Non hanno coltello e forchetta.
Va bene, allora immagino ci sarebbero tantissime altre cose da dire, ma noi ormai abbiamo esaurito il
Roberto,
tempo a disposizione.
Una battutaccia finale. Mettiamola così, che il tuo cagnolino, diciamo, aveva molto più valore di tutti gli oggetti che ti ha distrutto, no? Per quello che...
Sì, però diciamo il valore
è stata dura,
sì. Allora, noi ringraziamo davvero Gaia Morini e Benedetta Ciottoli dell'associazione Don't Worry Be Dog.
Grazie.
Ricordo che
Grazie.
Se volete soddisfare altre curiosità, ma soprattutto per capire come orientarsi con i nostri amici animali, l'associazione è rintracciabile su internet, soprattutto su Facebook, se capisco bene, e da lì è possibile mettersi in contatto. Questo lo dico anche per quanti ci ascoltano anche da fuori Firenze. Ringraziamo ovviamente Sergio Ammannati, Alessandra Fei, Guardia Zoofila. Siete stati d'accordo su tutto?
D'accordissimo,
perché con le guardie bisogna essere d'accordo.
Tanto poi se fanno gli umani fanno i disastri, chiamano noi.
Ecco.
Perché, i vicini, anzi, certo, chiamano noi. Per cui, perché il cane viene messo in terrazza.
Allora cerchiamo di non farlo. Grazie davvero a tutti e a risentirci alla prossima trasmissione.
Ciao a tutti.
Ciao, buongiorno.
Ciao, grazie a tutti.
Avete ascoltato Animaliamoci, l'arca degli animali. Una rubrica a cura di Sergio Ammannati e dell'associazione OIPA Firenze, sezione Firenze Provincia dell'Organizzazione Internazionale Protezione Animali.